sei indifferente.
E allora, Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma. Non c'entra niente con il nostro programma, perché anche Gigi Soriani è d'accordo che Ranieri sia il nuovo allenatore della Roma, però la Roma è il prossimo avversario del Napoli alla ripresa del campionato il 24 novembre alle ore 18 allo stadio Maradona, e quindi certamente gli occhi puntati ci sono anche sulla Roma, che cambierà faccia, certamente cambierà configurazione in 10 giorni agli ordini del nuovo tecnico Claudio Ranieri, anche per l'impatto che ha avuto l'ambiente. Ieri c'è stato un plebiscito, migliaia di persone all'aeroporto di Fiumicino per accogliere appunto l'avvento del nuovo allenatore giallorosso. Ma noi parleremo del Napoli, parleremo di Antonio Conte, del gioco del Napoli, una squadra solida ed efficace, prima in classifica con una grande difesa, la seconda del campionato di Serie A, con un grande centrocampo e con possibilità di migliorare le dinamiche offensive. Ed è lì che, mantenendo tutto il resto costante, deve lavorare Conte per migliorare la fase offensiva. Conte gioca all'italiana, detto in due parole, e cioè squadra con baricentro basso che aspetta, aggressività a metà campo in varie zone del campo e poi recupero palla e ripartenza o immediata verticalizzazione o palla a Lukaku in zona d'attacco per gli inserimenti dei compagni di squadra, che siano ali o centrocampisti. Questo è il gioco all'italiana, e Conte sembra uno degli ultimi baluardi del gioco all'italiana, che viene da lontano, perché insomma tra Pattoni, Capello, Allegri sono stati i fautori di questo tipo di gioco, non bellissimo a vedersi, ma molto efficace. 0816363633 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Napoli che ha ripreso ieri gli allenamenti in vista del match con la Roma senza i 13 nazionali. Questa sera Belgio-Italia con gli azzurri in campo, ma anche Lukaku nelle fila del Belgio, e quindi comincia anche la Nation League questa sera. Ne avremo per 5 giorni prima che poi ritornino tutti a casa per riprendere il campionato, e Conte intensifica gli allenamenti con doppie sedute a Castelvolturno. Pasquale Tina, buon pomeriggio, nostro inviato a Castelvolturno, come va? Tutto bene?
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti.
Ecco, lavoro è diluito in questi giorni, ovviamente, però insomma Conte invece ha intensificato gli allenamenti, quindi sta facendo lavorare la squadra senza i nazionali.
Sì Gianluca, mancano appunto 13 nazionali, che abbiamo anche ieri sera, c'è stato un po' di mistero, no? Sul fatto che Anguissa non avesse giocato Camerun-Namibia. Di fatto Anguissa non è stato dispensato dalla federazione da questa partita, giocherà solo quella, la seconda, da martedì prossimo, contro lo Zimbabwe, perché è diventato papà da poco, quindi è trascorso in qualche giorno.
Auguri ad Anguissa.
Il resto dei giocatori, quelli che non sono convocati, pensa della formazione titolare, c'è solo Politano, stanno lavorando a Castelvolturno, oggi c'è una doppia seduta. Oggi è previsto anche un allenamento congiunto con la Puttolana, quindi giusto per non perdere il ritmo, e quindi mi sembra insomma solito menù di Conte, che è bello intenso durante la sosta. Poi Gianluca, ovviamente dalla prossima settimana cominciano a rientrare i nazionali, i primi saranno proprio gli italiani e Lukaku, perché la nazionale italiana gioca stasera, c'è proprio Italia, c'è Belgio-Italia dove giocherà pure appunto Romelu Lukaku, poi le seconde partite sono domenica, l'Italia gioca con la Francia, il Belgio gioca con Israele, e quindi questo significa che martedì, quando ci saranno la ripresa degli allenamenti, i 5 giocatori, cioè Buongiorno, Raspadori, Di Lorenzo, Meret e Lukaku, saranno subito a disposizione di Conte per preparare questa sfida con la Roma, che avrà anche la variante del nuovo allenatore, che secondo me...
Beh certo, questo amico ci scrive, non avrà 14 nazionali Ranieri, come potrà preparare il match e come potrà incidere, non lo so, ma è l'ambiente, diciamo così, il fatto di aver rinvigorito un ambiente depresso è già qualcosina, no? Che può bastare.
Ma per sì, Gianluca, questi allenatori sono comunque allenatori esperti, quindi è chiaro che è difficile per un allenatore di una squadra che ha le coppe, no? Noi abbiamo vissuto anche l'anno scorso quando il Napoli ha cambiato tre tecnici, è difficile lavorare perché poi riprende insomma l'Europa. Adesso c'è per esempio questa sosta di novembre, poi si gioca fino a marzo, quindi però sono giocatori esperti, allenatori esperti. Io credo che Ranieri darà molto, secondo me, per quanto riguarda la prima partita, proverà a tranquillizzare la squadra, di fare cose semplici, però insomma è chiaro che quando c'è un cambio in panchina e arriva un allenatore stimato dalla piazza, io credo che una reazione possa esserci, quindi questo aumenta il livello di difficoltà della partita del Napoli, che dovrà essere perfetto quasi per tornare alla vittoria, perché è quello chiaramente l'obiettivo contro la Roma. Però c'è ancora tempo per pensarci, poi si allena fino a sabato, quindi c'è allenamento anche domani e anche sabato, e poi Conte ha concesso altri due giorni di riposo per i giocatori a disposizione, e si riprenderà appunto, come ti ho detto, martedì, e ci sarà la settimana tipo in vista della sfida con la Roma, che si gioca domenica 24 alle 18.
Ecco, nel frattempo, approfittando della sosta, ovviamente si parla molto di mercato, come ogni volta in cui c'è la sosta si divaga sulle notizie. C'è anche la notizia importante della rapina a Neres: sono stati arrestati i tre rapinatori dell'orologio del calciatore brasiliano del Napoli. Pare facciano parte di una banda specializzata nelle rapine ai Rolex. Lo avrebbero visto in occasione della foto della firma del contratto, aveva il Rolex al polso, l'hanno preso di mira, hanno preso notizie e sono andati a rapinarlo. E sono un 34enne, un 30enne e un 25enne, insomma anche giovani, abbastanza giovani, i tre rapinatori arrestati questa mattina. Nel frattempo c'è anche la notizia legata all'indiscrezione del quotidiano El Nacional di Barcellona, della Catalogna, che dice che la settimana scorsa il presidente del Barcellona, Laporta, e il procuratore di Kvaratskhelia si sarebbero incontrati. Il Barcellona vorrebbe Kvaratskhelia, ci sono in animo di altri incontri in futuro. 80 milioni la valutazione che il Barcellona avrebbe dato al giocatore, e Hans-Dieter Flick, il tecnico del Barcellona, insomma vorrebbe Kvaratskhelia per il futuro nella sua squadra. Questo ovviamente è una indiscrezione.
Ci sta Gianluca, è chiaro che se Kvaratskhelia non rinnova, e c'è stato un incontro, noi l'abbiamo raccontato credo un mesetto fa, ma forse meno, una ventina di giorni fa, su un incontro dove le parti hanno un buon rapporto, distese, però non si è ancora arrivati ad una firma del contratto, perché credo che l'ostacolo sia proprio non tanto l'ingaggio di Kvaratskhelia, ma la clausola rescissoria. Certo. Guarda caso la cifra che vorrebbe spendere il Barcellona, chiaramente se confermata,
è uguale alla clausola rescissoria richiesta da Kvaratskhelia, insomma,
bravissimo, quindi 80 milioni di euro, che credo sia il valore, per magari l'offerta che l'entourage di Kvaratskhelia può portare al Napoli. Diciamo che, Gianluca, la clausola di Osimhen di 120-130 milioni di euro della scorsa estate, secondo me può rappresentare un po' un deterrente, perché la scorsa estate per esempio è stato un ostacolo per la cessione di Osimhen, e adesso è impresso al Galatasaray. In estate la clausola di Osimhen diventa di 80 milioni di euro, e vedrai che secondo me sarà più facile insomma una cessione, perché è quasi la metà, non proprio la metà, ma ci siamo. Quindi io credo che se non si dovesse arrivare alla firma del contratto, l'ipotesi di una cessione in estate diventerebbe concreta, ci potrebbe stare, perché poi lo cederesti a due anni dalla scadenza dell'attuale contratto, che è 2027, e comunque ad una cifra non eccessiva. Io non credo che il Napoli arrivi ad un anno dalla scadenza con Kvaratskhelia, quindi secondo me se non si rinnova non dobbiamo escludere che quest'estate le strade potrebbero dividersi.
Quest'amico scrive: Kvaratskhelia è una grana, dunque da grana a blaugrana, e forse ha riassunto in due parole il problema. Grazie a Pasquale Tina per essere stato con noi.
Ciao,
Pasquale,
saluta.
Buon lavoro. Ci sentiamo nelle prossime ore con ulteriori dettagli e curiosità da Castel Volturno. È arrivato Gigi Soriani in regia, possiamo dunque volare in pubblicità. Tra poco Luca Marchetti da Sky Sport, il signore del mercato. Analizzeremo la questione Kvaratskhelia, ma anche il mercato di gennaio. Il Napoli che cerca un attaccante e un difensore come alternativa a Buongiorno e Rachmani. Itakura del Borussia Dortmund piace tantissimo al Napoli. Vedremo cosa, quali saranno le valutazioni di uno che di mercato se ne intende tanto, e cioè Luca Marchetti da Sky Sport. I telefoni aperti allo 081 63 63 63, da questo momento, a tra poco. Itakura è il difensore giapponese del Borussia di Mönchengladbach che piace molto a Gigi Soriani, che ogni tanto quando è in Germania con le sue scorribande in piazza lo incontra, e ci ha detto che lo incontra e lo conosce. Va bene, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, ogni giorno a mezzogiorno su Radio Marte. Gigi Soriani in regia, un messaggio vocale WhatsApp, poi andiamo dal prossimo ospite, sentiamo cosa ha da dirci questo amico, per esempio, eccolo qui.
Buongiorno Gianluca, sono Giovanni.
Buongiorno Giovanni.
Ho sentito adesso la notizia che il Barcellona starebbe su Kvaratskhelia, eccetera, per una cifra di 80 milioni. Ma se Kvaratskhelia va a Barcellona, poi va a cadere anche il fatto che Conte alla presentazione disse che Napoli non deve essere un punto di partenza, ma deve essere un punto di arrivo. Quindi praticamente la programmazione, ogni giocatore che abbiamo noi, e diventa importante, diventa forte, poi comunque il primo che viene se lo può prendere. Boh, questo fatto mi lascia un po', diciamo così, perplesso. Ciao e forza Napoli.
Caro Giovanni, ciao. Kvaratskhelia da grana a blaugrana, ci scrive questo amico, come abbiamo detto. Non so se sia una grana, perché comunque è il capocannoniere del Napoli, però sentiamo che ne pensa Luca Marchetti da Sky Sport, il signore del mercato. Buon pomeriggio, Luca.
Ciao, buon pomeriggio, ciao, ciao. Questa storia del signore del mercato è contagiato pure Emanuela, eh?
Ah sì?
Se lo dice anche lei lunedì.
Ah ecco.
Ti farò cauta.
Vabbè, succede ogni tanto, diciamo così. Il riverbero è dietro l'angolo, eh?
Sì.
Senti, ma questa storia che scrive il National, quotidiano dalla Catalogna, che dice c'è stato un incontro tra la Porta del presidente del Barcellona e Jugeli la settimana scorsa, e ci sarebbero, diciamo, trattative in atto per portare Kvaratskhelia a 80 milioni di euro al Barcellona.
Io credo che più che farle con l'agente di Kvaratskhelia queste trattative, il Barcellona, se davvero vuole farle, dovrebbe fare con il Napoli. Perché poi è vero che tu puoi portare un'offerta da parte del Barcellona, ma poi è il Napoli che decide se esiste un prezzo e quale è il prezzo per Kvaratskhelia. Intanto penso che a gennaio non è una situazione percorribile, no, sinceramente.
Sarebbe clamoroso, ecco.
No, ma non penso proprio che neanche il Napoli la prenda in considerazione. Per giugno è tutto un altro paio di maniche, e questo paio di maniche chiaramente si interseca anche con la trattativa di rinnovo contrattuale che in questo momento il Napoli sta portando avanti con Kvara e con il suo entourage, che per il momento non ha trovato la fumata bianca. Sappiamo benissimo quali sono i contorni dell'operazione, non c'è ancora un accordo e tutto molto ruota anche intorno alla clausola, no? Che Kvara vorrebbe mettere, che il Napoli non vorrebbe mettere o che vorrebbe mettere alta. Tanto bene, la cifra di cui parlano in Spagna per Kvaratskhelia è più o meno la clausola che vorrebbe mettere l'entourage di Kvaratskhelia.
Guarda un po'. E quindi forse può essere, diciamo così, legata a un accordo di massima che Kvaratskhelia e il suo entourage hanno preso col Barcellona, insomma.
Oppure per far capire che quella lì è la cifra che arriverà o che potrebbe arrivare, che quindi è la cifra di mercato giusta. Alle volte si fanno anche questo tipo di movimenti per cercare di far capire all'interlocutore, agli interlocutori con cui stai parlando, che il mercato sta dicendo una cosa e che quindi quella cosa deve essere presa in considerazione. Chiaramente ognuno va secondo la propria strada, no? L'entourage di Kvara vuole tenerla il più bassa possibile, pur parlando di una cifra molto importante, perché 80 milioni di euro non è una cifra da sottovalutare, ma il Napoli ha già raccolto in passato cifre superiori per Kvara, però oggi magari il suo procuratore dice: guarda che l'unica offerta che abbiamo in mano è da 80 milioni di euro del Barcellona, che vogliamo fare? Perché dobbiamo mettere la clausola da 150, da 120, da 130, da 140 quando il mercato non ci arriva? Significa che mi vuoi far rimanere qui per forza.
C'è anche chi scrive che 80 milioni sarebbero già troppi per uno come Kvaratskhelia. Va bene, sono i detrattori, diciamo così, quelli che non lo amano abbastanza. Maurizio al telefono, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio. Senti, scusa, vabbè, io saluto Marchetti, ma
grazie.
La mia domanda non è una domanda di mercato, ma devo fare un attimino un appunto a quello che hai detto su Conte, perché non è vero che Conte è uno che fa il gioco all'italiana, cioè voglio dire, lui nella sua storia ha sempre fatto un calcio propositivo, se chi si ricorda le partite e chi si ricorda il Chelsea.
No, non sono assolutamente d'accordo con lei, Maurizio, però
ma
insomma,
forse tu non ricordi bene quando noi andavamo a Torino con Mazzari, con Benitez, cioè ci saltavano addosso per 90 minuti, poi non so se hai seguito l'Inter, se tu vai a vedere i gol di Lukaku all'Inter, ce ne saranno due o tre dove Lukaku sta a spalle.
Ma
alla
mica
porta.
Il gioco all'italiana è una cosa negativa, anzi, io lo sto celebrando.
Ma lui non c'entra niente con Capello, con Trapattoni, con Allegri, tantomeno. Lui il suo maestro è sempre stato Lippi.
Perché Lippi come giocava?
Non so se tu ti ricordi Lippi come giocava.
Lo ricorda il mondiale del 2006?
No, io mi ricordo la Juventus degli anni 90, perché io ho 60 anni purtroppo. Quindi me la ricordo.
No, io siamo quasi coetanei, io non so, io ho 4 anni
allora
meno.
Dovresti ricordare come giocava la Juventus.
Me lo ricordo, io. Ma vabbè, comunque.
Con tre attaccanti, con gli esterni che andavano come dei treni. È la stessa cosa se tu vedi l'Inter, vedi il Chelsea di Conte, c'aveva due trequartisti, giocava con Hazard, Pedro, Willian.
Ma anche qui ci sono, anche nel Napoli ci sono Politano, Kvaratskhelia, McTominay, Lukaku, ma comunque nulla toglie che il Napoli, quando è in un possesso, si difende con 5-4-1.
Mettilo da parte, io voglio semplicemente dire che non è vero che Conte è uno che fa calcio all'italiana, Allegri,
Trapattoni, Capello, ok. Eccetera. Va bene, grazie per il suo contributo. Vorrei chiedere a Luca Marchetti cosa ne pensa. Io lo reputo uno degli ultimi baluardi del calcio all'italiana, cioè squadra coperta, solida, in difesa, efficace, movimenti giusti, grande aggressività, riconquista palla, verticalizzazione immediata o contropiede. Questo per me è Conte, quello che sto vedendo, e lo è stato anche in passato. Però il nostro amico Maurizio non è d'accordo.
Io sono più d'accordo con te che con l'ascoltatore di prima. Sono convinto che oggi questo tipo di situazione è ancor più evidente, perché doveva dare certezze a questa squadra, doveva cercare di innanzitutto non far prendere gol al Napoli, ricreare degli equilibri che lo scorso anno erano completamente saltati, ed è stata la prima necessità che ha avuto Conte durante questa stagione, durante questo avvio di stagione. Poi metterà anche qualcosina in più, ma Conte non ha mai avuto il possesso palla come principale sua caratteristica, o i rigori in mezzo al campo. È sempre stato molto efficace, molta intensità. Poi il baricentro della squadra dipende anche dallo stato di salute della squadra stessa, però è sempre stato uno che ha fatto dell'aggressione, della ripartenza, della velocità, dei pochi passaggi, della verticalità il suo mantra. Non ha mai fatto il palleggio in faccia all'avversario ai limiti dell'area di rigore cercando lo spazio giusto. Poi se lo vogliamo definire calcio all'italiana o calcio all'italiana 2.0 o non so come, questo è un altro paio di maniche. Però sono d'accordo con te che non è neanche un'offesa calcio all'italiana.
No, anzi. È per carità, è un orgoglio dell'Italia del calcio, sicuramente è un modo di giocare intelligente, è un modo di giocare che utilizza.
Ma che peraltro non rinuncia neanche all'attacco.
Ma Lippi poi che con l'Italia almeno nel 2006 ha vinto un mondiale così, ma anche Berzotto con l'Italia dell'82 col calcio all'italiana ha vinto un mondiale, quindi
ma anche la Champions a cui faceva riferimento il nostro amico prima della Juventus degli anni 90 arriva con 3 punte, sì, ma per loro stessa missione Ravanelli, Del Piero e Vialli erano gente che correva e che rientrava e che dava una mano alla difesa, che rientrava dietro la linea del pallone.
Allora, prima di fermarci però, in 2 minuti dovremmo analizzare un po' di punti, ci scrivono in tanti. Allora, in uscita Simeone piace al Toro, Raspadori piace a Giuntoli e dunque alla Juventus. Ci sono operazioni in questo senso per gennaio?
I due interessi secondo me sono veri, sono concreti. Secondo me fra i due, se dovessi scegliere oggi, se dovessi decidere oggi chi parte, ti direi più Raspadori che Simeone, anche per un discorso di minutaggio. Poi dipenderà molto anche dalla cifra. Su Raspadori il Napoli ha fatto un investimento non indifferente, e quindi chi vuole Raspadori oggi deve tirar fuori più soldi rispetto a quelli che chiederebbe secondo me il Napoli per Simeone. Sicuramente va via uno dei due, cioè se deve andare via qualcuno ne va via solo uno, non ne vanno via tutti e due, sennò il Napoli dovrebbe prendere un attaccante di riserva e non avrebbe senso come tipo di operazione, a meno che non ci sia un vantaggio economico clamoroso. Io penso che su Raspadori ci possano essere anche altri interessi, anche in giro, per non solo per l'Italia, però credo che tra i due sia il più indiziato a lasciare eventualmente il Napoli, è quello che ha avuto meno minuti a disposizione.
E invece per gennaio, Bonny del Parma è un'operazione realizzabile o è a lunga gittata anche quella, che piace molto al Napoli e anche a Conte? E Itakura del Borussia di Mönchengladbach, di cui parlavamo in apertura, il difensore giapponese, come alternativa a Rahmani e Buongiorno, è ipotizzabile per gennaio, Luca?
Un difensore deve arrivare, perché secondo me è la cosa più urgente, fra virgolette, che deve fare il Napoli, no? E quindi credo che sono dei profili presi in considerazione, non so se sono spostabili in questa finestra di mercato per le esigenze del Borussia Mönchengladbach, però sono sicuro che, insomma, dal punto di vista dei difensori centrali, il Napoli sia molto attivo. Per quanto riguarda Bonny, io credo che sia una operazione più a lungo raggio, intanto perché il Parma oggi ne ha bisogno, peraltro credo che sia stato da poco convocato per la nazionale del 21 francese, e poi per il discorso degli attaccanti che facevamo prima. Oggi il Napoli in attacco è sicuramente coperto, magari ci sono delle pulsioni ad essere considerati di più da parte di chi in questo momento oggi è in panchina, però credo che un investimento su Bonny eventuale sia fatto più per giugno che per gennaio, ecco.
Magari come sostituto o alternativa a Lukaku, insomma, ecco.
Esatto.
Va bene, Luca, grazie per questa bella chiacchierata. Insomma, il signore del mercato lo risentiremo la prossima settimana. Nel frattempo,
va bene.
Adesso c'è un po' di riposo, credo. Oddio, no, riposo per chi si occupa di mercato, no, perché in questo periodo è intenso.
Tranquillità.
No?
Tranquillità familiare, un lavoro familiare.
Che è la cosa più bella, poi,
esatto.
Questa, ovviamente. Grazie a Luca Marchetti per essere stato
Luca, ciao a tutti.
Buona giornata e buona tranquillità familiare a Luca Marchetti. Allora, Conte, dal punto di vista tattico, è uno degli ultimi baluardi del calcio all'italiana, considerato con accezione positiva, assolutamente positiva, perché col calcio all'italiana storicamente si è sempre vinto a livello nazionale e a livello internazionale. Quindi parliamo di caratteristiche, non di un gioco più o meno bello con accezione più o meno positiva. L'accezione è positiva ed è una caratteristica del gioco del Napoli, che in questo momento consente agli azzurri di Conte di essere primi in classifica nel campionato italiano. Ne parleremo tra poco con un allenatore che è il presidente dell'asso allenatore, quindi ci darà qualche dettaglio in più su questa storia. 0816363663 per intervenire in diretta. Ci fermiamo un minuto e siamo da voi. Eccoci qua, rieccoci in diretta. Buon pomeriggio da Gianluca Gifuni per Forza Napoli Sempre, ogni giorno a mezzogiorno su Radio Marte. Gigi Soriani in regia. Messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui.
Ciao, buongiorno, sono Antonio.
Buongiorno Antonio.
Con la cestina di Osimhen e Kvaratskhelia prendere Lukman e Kin della Fiorentina, fare un attacco favoloso.
Va bene, allora Emilio da Caserta scrive: buongiorno e Forza Napoli. Per Conte sono d'accordo con te, Gianluca, meno che per il contropiede, ne ho visti davvero pochi. Beh, però devo dire che per esempio a Milano con l'Inter nel primo tempo soprattutto il Napoli si è difesa in maniera perfetta, movimenti in campo e organizzazione di gioco perfetta, e anche 4-5 ripartenze o comunque azioni d'attacco in velocità e verticalizzazioni buone, molto buone, che sono state vanificate da un ultimo passaggio precipitoso, da qualche valutazione proprio nelle conclusioni sbagliata, ma insomma la base era certamente di primo livello. Sentiamone un altro di messaggio, eccolo qui.
Gianluca da fuori grotta, secondo me, signori, prima ti ricordi come giocava Conte a Juventus, come giocava, secondo me, Juventino. Poi comunque io posso dire una cosa, lui si adegua anche alla squadra che c'ha, naturalmente se c'ha giocatori che possono combattere tutto, noi no, purtroppo. Noi il nostro gioco lo facciamo a difesa e un po' a centrocampo, che abbiamo i giocatori per quel ruolo là. Avanti, non rimane ancora nessuno che sforna. Forza Napoli.
Caro Gianluca, stavolta dissento da te. Negli ultimi 5 anni il calcio è cambiato. Trovami una squadra che ha vinto giocando male all'italiana. Io dico il gioco all'italiana di Conte, così l'ho definito in due parole, è certamente riveduto e corretto, perché Conte ci ha messo del suo, con qualche soluzione innovativa all'interno però di una base, diciamo così, solida, efficace, che intramontabile, quella del calcio all'italiana, se vogliamo definirlo così. Io non so se è d'accordo un allenatore che è il presidente degli allenatori italiani, dell'asso allenatori, Renzo Olivieri. Olivieri, buon pomeriggio, presidente.
Buon pomeriggio.
Allora, innanzitutto diciamo che giocare all'italiana è una virtù. Ecco, quindi Conte, secondo lei, gioca all'italiana, dicendolo in due parole, cioè...
Intanto non è più una virtù giocare all'italiana, perché credo, almeno quello che pensiamo, è che gli allenatori debbano cominciare ad essere dei meticci, cioè in qualche momento italiani, in qualche momento spagnoli, in qualche momento inglesi, e vediamo che oggi le squadre questo concetto lo stanno difendendo.
Cioè, devono diventare camaleontiche dal punto di vista tattico, dice lei.
Sì, è vero. E poi quando noi parliamo di calcio all'italiana facciamo confusione, perché...
E cos'è? Ci può dire cos'è, squadre, secondo lei, il calcio all'italiana, Olivieri?
Era catenaccio e contropiede, era questo. Catenaccio non ne vediamo più, vediamo squadre che alternano l'attacco al portatore di palla della squadra avversaria o nella tre quarti avversaria e si parla di pressing alto, o sulla linea di metà campo e si parla di pressing medio, oppure nella tre quarti e quindi si parla di pressing basso. Il Napoli li sta facendo, sa alternare, ecco perché è anche pericoloso. Prima parlavate di ripartenze, il Napoli quando fa ripartenze medie, cioè quando recupera palla sulla linea di metà campo, intorno alla metà campo, è estremamente pericoloso.
E quindi alla fine come possiamo definire il gioco di Conte, che come modulo, come sistema, è vero che conta fino a un certo punto, è in non possesso con il 5-4-1, e quando diciamo conquista palla si trasforma in un 4-3-3, in un 4-2-3-1, in un 4-2-4 all'occorrenza, ecco. Che tipo di gioco è? Come potremmo definirlo? Da quello che ha visto, Olivieri, finora?
No, da quello che ho visto, ma da quello che si vede, la bravura di Conte, come dicevate prima, consiste nel sapersi adattare al materiale che ha a disposizione. Cioè Conte è un allenatore che al quale non si sente dire questo è il mio calcio, non si sente dire da nessuno, perché se arriva la Coverciano e mi dica questo, no, perché il calcio è il miglior calcio che si può fare dal punto di vista dello spettacolo e dei risultati con i calciatori che abbiamo a disposizione. Gli allenatori di successo e di lunga carriera fanno questo tipo di allenamento.
Perché qui da queste parti tutti sono contenti che il Napoli sia primo in classifica, per carità, è anche un risultato forse insperato fino a qualche mese fa, però qualcuno storce il naso di fronte alla bellezza del gioco che non ci sarebbe da parte di questo Napoli. Ecco, non è un gioco spettacolare, efficace sì, intelligente sì, ma non spettacolare per il tifoso, ecco, non per lo scienziato del calcio.
No, perché alla lunga quando si vanno a vedere i risultati si cambia opinione. Poi se si dice un calcio razionale non è spettacolare, io non sono d'accordo. Il calcio del Napoli è un calcio razionale, certo. E quindi tutto quello che è razionale probabilmente avrà un colpo di calco in meno, però a tanti giocatori che conoscono il calcio razionali, poi bisognerà vedere la crescita di giocatori che ancora mancano e probabilmente avremo il quadro completo.
Senta Olivieri, ha sentito, non so se ha avuto modo di ascoltare le parole di Antonio Conte sul VAR dopo Inter-Napoli, si è lasciato andare a uno sfogo abbastanza pesante, ha, diciamo così, alla fine il discorso è ha invocato la revisione del VAR, cioè della gestione tra il campo, l'arbitro in campo e le immagini del VAR. Il rapporto forse dovrebbe cambiare, però ha anche parlato di retropensieri. Poi Marotta gli ha risposto, ha detto aveva un obiettivo con quelle parole, però senza spiegare che obiettivo ci fosse. De Laurentiis da Los Angeles ha replicato anche lui dicendo non bisogna alimentare sospetti, cambiamo il protocollo. Insomma, che succede dal suo punto di vista, uomo di calcio, uomo della Federcalcio?
Ma io credo che delle questioni degli arbitri e delle questioni tecniche credo che vadano lasciate agli arbitri, perché gli allenatori conoscono i calciatori conoscono il gioco e gli arbitri conoscono gli arbitraggi, e quindi probabilmente c'è bisogno di evolvere, però evolvere nel discorso del VAR, in questa cosa può darsi che ci voglia più tempo. Io guarderei i numeri, e per come è stato adoperato fino ad ora sono stati ridotti e notevolmente il numero degli errori.
Lei darebbe più potere alle immagini piuttosto che agli arbitri oggi?
Non ho capito.
Lei darebbe più potere alle immagini e quindi al VAR rispetto agli arbitri oggi?
No.
Lascerebbe più discrezionalità agli arbitri?
Sì, ma c'è la discrezionalità, ci sono delle situazioni nelle quali è l'arbitro che decide. Poi quando va a vedere le immagini, l'arbitro decide lui, non è che decide. Quando va a vedere, guarda, gli viene chiesto di andare a vedere e la valutazione la fa lui.
Ed è sarebbe d'accordo col challenge, cioè con la chiamata degli allenatori, due chiamate a tempo per allenatore, per esempio, nell'eventualità?
L'arbitro, attraverso l'impressione di quello che ha avuto sul campo e la visione delle immagini, e decide lui, perché l'arbitro è lui. Si può fare anche qui la chiamata. Io dico, perché ne parlo qualche volta.
Ne parlate voi a Coverciano con gli allenatori di questo?
Sì, no, anche con gli altri.
Cosa emerge da questo punto di vista, Presidente?
Emerge che c'è un obiettivo qua dentro, e questo è bene saperlo. Gli arbitri hanno il dovere di contribuire allo spettacolo, e lo spettacolo è una partita dove le soste sono ridotte al minimo. Ecco perché si aumentano le pause. Quando parliamo di una partita mozzafiato, dai ritmi alti così, lo spettacolo è assicurato. Io rimettere dal punto di vista dello spettacolo non lo farei. Le pause sono già abbastanza, perché ci sono dei momenti nei quali vanno via anche un paio di minuti quando c'è da analizzare approfonditamente una cosa. Io però, in linea generale, a ciascuno il suo mestiere, e quindi agli arbitri cercare il miglioramento, e lo stanno facendo loro e il loro capo, che è Rocchi. Per cui poi i giornalisti, sì, i giornalisti ne devono fa parte la critica, fa parte noi che noi allenatori, che con i calciatori insieme agli arbitri siamo le componenti tecniche effettive che siamo sul campo e si produce lo spettacolo, di fatto siamo lo spettacolo. Io dico, questo bisogna essere un po' più tranquilli.
Più tranquilli. Va bene, Presidente, tra Inter, Napoli, Lazio, Fiorentina, Atalanta, Juventus, c'è una bagarre in vetta alla classifica, c'è una griglia da poter fare a un terzo del campionato, è troppo presto?
No, è troppo presto, mi garba poter dire obiettivamente che è troppo presto, perché quando si dà le griglie dice due squadre e tre squadre, oppure questa squadra qui è già andata, ha già vinto il campionato, poi perde l'interesse. Nel calcio una delle cose fondamentali è l'incertezza, e l'incertezza fino alla fine sarebbe il massimo che potremmo auspicare. Poi se sono tifoso del Napoli mi piacerebbe che lo vincesse dalla prima partita il campionato, però in linea generale quando parliamo di spettacolo, nello spettacolo c'è anche l'incertezza.
La sorpresa più Palladino con la Fiorentina col secondo posto o Baroni con la Lazio? In positivo,
Baroni con la Lazio non mi ha sorpreso perché lo conoscevo e l'ho sempre stimato perché è un uomo posato, è un allenatore tranquillo, legato a tutti gli allenatori, è una cosa eccezionale come persona e come personaggio. Sono contento che sia arrivato alla Lazio e abbia fatto questi risultati, ma l'opera d'arte che ha fatto è stata l'anno scorso a Verona. Lui era arrivato a gennaio e aveva la squadra salva, le hanno venduta tutta, le hanno fatta nuova,
10 giocatori, sì, 10 giocatori.
Ha ricominciato dopo una settimana, questa squadra sembrava che avessero giocato insieme da sempre, e quella è stata un'opera d'arte, la salvezza dell'anno scorso a Verona, per cui lo conosco. Palladino è un ragazzo serio, oltretutto che è dalle vostre parti,
di Mugnano.
È un vantaggio per quanto riguarda la furbizia e tante cose. È uno che sa di calcio.
Diciamo che possiamo chiudere così, presidente, visto che la salutiamo, sono le due rivelazioni al momento, no? Delle panchine, possiamo definirle così.
È arrivato, aveva le sue idee e poi è stato bravo a cambiare.
Grazie presidente Olivieri per essere stato con noi per questa chiacchierata, la salutiamo con affetto come sempre.
Arrivederci.
Grazie a Renzo Olivieri, presidente degli allenatori italiani. Voliamo in pubblicità, tra poco chiusura con le vostre telefonate e i vostri messaggi. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, ogni giorno a mezzogiorno su Radio Marte, Gigi Soriani in regia, le vostre telefonate allo 081 6363 63 63, per i vostri messaggi al 339 666 9990. Roberto da Casoria scrive: buongiorno Gianluca. Ranieri, del nuovo tecnico della Roma, grande signore del calcio, il cambio in panchina sarebbe stato meglio dopo Napoli-Roma, certamente. La Roma ha 14 convocati delle nazionali, non si capisce con chi lavorerà Ranieri e quanto potrà incidere. Antonio: inciderà certamente a cominciare dall'ambiente. Poi speriamo che stasera Lukaku si sblocchi con una bella doppietta, scrive Egizio. Perché insomma, l'importante è che una doppietta la faccia anche Raspadori, che magari l'Italia pareggi o vinca la partita, soprattutto. Rosario al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi. Senta, volevo intervenire riguardo al discorso del VAR. Io penso che la federazione potrebbe risparmiare i due arbitri che stanno al VAR e fare la chiamata due o tre volte a partita, sempre che non ci sono errori continui, e si risparmierebbe tempo e denaro, e non ci sarebbe trasparenza, perché con il protocollo è sempre opinato, è come le leggi: se c'è un buon avvocato pigli un mese, se non c'è un buon avvocato pigli 10 anni di galera. Dare trasparenza sarebbe soltanto quello di campo, forse sempre tu l'unico arbitro in campo che decidi.
Solo l'arbitro guarderebbe le immagini, per intendere.
Solo lui, sarebbe solo i tecnici in VAR che potrebbero dire per fargli rivedere, ma nessun altro dovrebbe decidere, solo lui l'unico responsabile, come è sempre stato. Però tu vai a vedere quando io ritengo che tu abbia fatto un errore. Poi anche per questo varrebbe anche per le ammonizioni, che a volte ti complicano una partita intera, perché magari al secondo minuto ti ammoniscono un centrale e tu hai finito di giocare.
Lo hai condizionato per tutta la partita. Grazie Rosario, è un'ipotesi da prendere in considerazione. Grazie. La sua. Grazie Rosario per aver chiamato. 081 6363 63 63. Ho la sensazione che Ranieri creerà difficoltà al Napoli. Allora, Gianluca, la partita Napoli-Roma la giocano alle 18? Dice forse perché Ranieri ha 74 anni, insomma, e potrebbe sentire freddo, era stato già deciso prima, ovviamente. Allora, sentiamo questo messaggio vocale.
Gifuni, buongiorno, sociolo juventino. Oddio. Gifuni, Conte è bravissimo a spostare l'attenzione. Se no questa settimana si parlava solo che Lukaku era praticamente un elefante che aveva paura di un sorcio. Invece lui subito papà ha spostato l'attenzione. Ma lui è bravo su queste cose. Ciao Gifuni.
Castelli, quanti attenzione gol ha segnato Vlahovic?
Un poco alla volta.
Quanti gol ha segnato? Dusan Vlahovic 6. L'elefante, come lo chiama lei, Lukaku, ne ha segnati 4. Quindi siamo lì, non è che è questione di proboscide, chi ce l'ha un po' più lunga, un po' più corta per il momento, ma si può anche allungare. Salvatore al telefono allo 0816363. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, dottor Gifuni. Io le voglio fare i complimenti, che è stato lei uno dei pochissimi che ha detto del rigore su Simeone a fine partita.
Sì, però io sono andato a rivederlo, caro Salvatore, devo essere, io sono una intellettualmente onesto, sono andato a rivederla, a rivedere le immagini da più parti, da più
Mi fa piacere perché io ho
non ho individuato un contatto. Cosa mi aveva ingannato e cosa ha ingannato molti? Il fatto che dopo il tiro Simeone si sia accasciato a terra e si sia toccato la caviglia, ma lì evidentemente avrà messo il piede in fallo cadendo dopo il tiro. Ma Acerbi non lo ha toccato, ecco, la Acerbi
pensavo pure io che magari l'aveva toccata, perché se l'aveva toccata era rigore.
Certo, assolutamente, se l'avesse toccata era rigore, ma non c'è stato un contatto, quindi dobbiamo necessariamente ribadire questo, perché
La ringrazio. Poi Vlahovic ormai si sa com'è, Lukaku si sta riprendendo, quindi io penso che alla fine farà più gol di Vlahovic.
Grazie. Lukaku è vero che con Lecce, con l'Empoli, con l'Inter è stato anticipato spesso e volentieri, ma col Milan ha segnato quel bel gol, con il Como ha fornito un assist a Neres alla, come possiamo definire, alla Baggio, alla Roberto Baggio, e stesso dicasi per l'assist a Kvaratskhelia col Cagliari. E questo significa che c'è un Lukaku a due facce e che può avere anche questa faccia che ho appena elencato, quella del grande assist man, del grande goleador, ed è questo quello che al Napoli, i napoletani, Conte e tutti noi sperano che Lukaku diventi presto, il più possibile assist man e goleador rispetto a colui il quale si fa invece spesso anticipare dal difensore avversario. Messaggio vocale.
Gianluca, buongiorno. Luigi da Napoli, forza Napoli.
Buongiorno
sempre.
Luigi.
Se Kvara dovesse andare via, chiaramente dispiace. Però ragazzi, io sarò cinico, ma per me tutti sono sostituibili. L'unico insostituibile sappiamo chi è stato, l'abbiamo visto qua in opera a Napoli, e quindi andremo comunque avanti anche senza di lui. Buona giornata.
Grazie, buona giornata. Buongiorno Gianluca, Ivan da New York. Itakura lo vide al mondiale, ve l'ho segnalato tante volte durante la campagna acquisti dell'estate scorsa, e il Napoli adesso lo segue dal Borussia di Mönchengladbach. Sentiamo.
Buongiorno, sono Nello da Pomigliano d'Arco.
Buongiorno Nello.
Volevo chiedere che tipo di attaccante sta cercando il Napoli per quanto riguarda il calciomercato di gennaio. Centravanti?
Se dovesse andare via Raspadori non credo un centravanti, perché c'è Simeone. Probabilmente un centravanti, sì, un centravanti con le caratteristiche di Lukaku, un po' meno di movimento, più di stazza fisica ad area di rigore, uno come Lucca, per intenderci, dell'Udinese, che il Napoli ha già seguito in estate. Con i soldi di Osimhen e Kvara, Gianluca, i due top sostitutivi li sceglie direttamente il mister Conte, Ciro da Milano, e questa sarebbe una garanzia. Quindi se il Napoli prende Itakura, Rafa Marin è confermato ed è stato bocciato, non lo so se è bocciato, certamente rimandato. Non facciamo l'errore di Osimhen, cediamolo e prendiamo Lukman, cediamo Kvaratskhelia e prendiamo Lukman, secondo questo amico. Un altro messaggio vocale, eccolo qui, in attesa di Marte Sport Live,
che arriva tra Gianluca da Fuorigrotta.
Buongiorno Gianluca.
Non penso che tutti sono contento che Napoli sta lì su, infatti tutti quanti dicono sto fatto, non fanno di rapporto, non fanno di rapporto, e poi ci pensi che male stomaco ci viene su una volta vince un campionato senza fanno di rapporto?
Mamma mia,
sto aspettando che lui vuole
proprio all'italiano, tirando poco il giusto, e soprattutto mirando bene la porta, basterebbe questo per vincere il campionato. Allora, questo amico ci fa solo i complimenti per la trasmissione, noi lo salutiamo. Buongiorno, sono Biagio. Io penso che il fatto che l'arbitro sia penalizzato nella valutazione della sua prestazione in funzione del ricorso al VAR conferma il fatto che gli arbitri vedono il VAR come una minaccia piuttosto che come una opportunità. In qualche caso, in molti casi, anzi, è proprio così. Buongiorno Gif, purtroppo gli arbitri sono restii ad andare al VAR perché non devono fare altro che ammettere quello che dice il VAR e che quindi in molti casi hanno sbagliato. Vogliamo aumentare lo spettacolo, si introduca il tempo effettivo come nel basket. Io sono d'accordissimo col tempo effettivo. Caro Gif, di avere le soste non importa molto, la partita per me può durare anche 2 ore, ma che sia corretta nelle interpretazioni arbitrali, scrive Luca da Roma. Che si dia pieno potere al VAR, oppure che l'arbitro vada a vedere le immagini decisive sempre, che sta a fare fermo in campo con la mano sull'auricolare fissando il vuoto con gente attorno che gli urla nei timpani. Da qui non si scappa più, ormai il calcio non è più solo campo, ma evento televisivo. Lo hanno voluto loro, non noi. Ma adesso noi da casa sappiamo tutto. E questo ormai è imprescindibile. Di quale spettacolo parla Olivieri? Di Mariani? Ma va. Va bene. Ne ascoltiamo un altro di messaggio, poi ci fermiamo perché arriva da Marte Sport Live, via.
Ciao Gianluca, sono Cesare Larenella.
Buongiorno, Cesare.
Allora niente, Conte gioca bene così perché è un gioco che frutta a prescindere dalla buona visione. Comunque anche se giocava alla Spalletti veniva criticato, quello come giocava veniva criticato perché bisogna trovare sempre il cavillo, il pelo nell'uovo, eccetera eccetera. Per quanto riguarda la sua espressione, per quanto riguarda il VAR, lui doveva dire solo... anche a Empoli c'era un rigore dubbio e dubbio anche adesso, quindi bisogna rivedere il protocollo, basta, invece è andato oltre. Ok, un abbraccio.
Grazie Cesare, siamo in chiusura di appuntamento, adesso arriva Marte Sport Live, sapete con chi? Chip e Chop. Chip significa Comitato Interministeriale Prezzi, CIOP, Comitato Interministeriale Organizzazione e Programmazione. Come sapete, l'abbiamo detto anche con gli acronimi in maniera seria, in modo da non far capire che noi qui, insomma, giochiamo con Disneyland. Grazie a Gigi Soriani per aver curato la regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Forza Napoli sempre, torna puntuale domani a mezzogiorno. Da Gianluca Gifuni è tutto. Buon pomeriggio, adesso Marte Sport Live.